Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima, Radio Popolare in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 fino alle 21.30 in diretta dallo studio 2 di Violle a Roggi, quindi i nostri riferimenti sono 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. In studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli, ciao Marianna.
Ciao Elena.
Ciao, ciao, bentornata. E poi Gianluca Ruggeri, ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera Marianna, buonasera a chi ci ascolta.
Buonasera, ricordiamo anche la nostra mail, guarda, clima@radiopopolare.it perché è la mail a cui dovete scriverci anche per partecipare alle nostre rubriche. I contatti di nostra invece, Marianna?
Allora, la mail come al solito info@lenostra.it e il numero verde 800 593 266, che è attivo come sempre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Di che cosa parliamo in quest'ora insieme?
Allora, oggi con il prof Gianluca parleremo dell'agenda anticlimatica di Trump, di cosa vuol dire essere ideologici in tema di clima. Poi Lorenzo ci parlerà in un'intervista a Elisa Palagi, ricercatrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, di tasse sul per finanziare la transizione. E poi con Chiara Di Mambro di Ecco parleremo di bioeconomia.
E allora tu l'hai evocato e allora gli diamo il bentornato in studio al nostro Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
Ciao, sono contentissimo di sentirvi perché la scorsa volta avevo dovuto registrare l'intervento. Mm-hmm. Quella prima, se vi ricordate, quella in cui era un evento, c'era stato un fraintendimento e mi hanno cacciato dalla stanza
ero
tutta la connessione. Sì. Quindi sono felicissimo di essere qua, connesso da casa mia, dove tutto dovrebbe andare bene.
Ah, fantastico.
Le famose.
Fantastico, benissimo, ma tanto come vedi siamo pronti a tutto. Senti, è finito il periodo in cui si parla solo di COP e nient'altro che di COP, torniamo alle notizie della nostra rassegna stampa con cui cominciamo ogni puntata del Giusto Clima. Con cosa cominciamo? Con le alluvioni, Lorenzo?
Purtroppo, finite le COP, torniamo a parlare di alluvioni. Se volete c'è un'ironia tragica, no? Finisce un incontro sul clima che non porta a niente e il clima ci ricorda che anche se noi lo ignoriamo, lui continua a cambiare e la fisica dell'atmosfera non è così interessata ai nostri compromessi politici. La notizia è questa, ve la diamo, ma probabilmente l'avete già letta. Nei giorni scorsi un'enorme tempesta ha travolto un pezzo di sud-est asiatico e non solo, con un'area interessata che va dall'Indonesia allo Sri Lanka. I dati sui danni economici devono ancora arrivare. Per i morti ci sono molte cifre, non è facile omogenizzare in questo caso, ma si parla di almeno 1.400 persone, e insomma la cifra si commenta da sola, è enorme. Hanno girato molto, probabilmente l'avete viste, le immagini dell'isola di Sumatra, che è appunto in Indonesia la terza più grande dell'arcipelago, che è stata il posto più colpito ed è diventato un po' il simbolo. Si parla di un'altra cifra enorme, di 1 milione di sfollati. Alcuni di questi, come sempre, sono sfollati temporaneamente, torneranno a breve nelle proprie case, ma altri la casa l'hanno proprio persa e faticheranno molto a tornare. Ancora non ci sono gli studi di attribuzione, lo spieghiamo ogni volta, sono quegli studi che cercano di capire se c'è e con che probabilità un legame tra un evento meteorologico e la crisi climatica, ma il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è una delle entità dell'ONU che sta inviando aiuti in questo momento, ha ricordato che eventi simili sono resi più probabili proprio dal riscaldamento globale.
Sì, una notizia terribile di cui non si sta parlando molto effettivamente e che cambia poco i piani dei decisori politici. E tu ci ricordi anche la notizia della cronica italiana della settimana scorsa, Lorenzo, del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha annunciato a sorpresa che i soldi per le comunità energetiche saranno molti meno del previsto, appunto come abbiamo già detto la settimana scorsa, ne ha parlato Gianluca Ruggeri nelle note, nel suo editoriale, invece di due, però ricordiamoli giusto perché è stata effettivamente una notizia di cui si è parlato molto in questi giorni, e invece di 2,2 miliardi di euro previsti inizialmente se ne daranno soltanto 795,5 milioni. E quindi sì, si è cambiato nettamente scala. Un'altra notizia che possiamo dare, visto che il bando scadeva il 30 novembre, quindi si dovevano portare le richieste appunto per questi finanziamenti per gli impianti entro il 30 novembre, la notizia che, è che appunto sono state fatte un sacco di richieste, ci sono 700 milioni in più che ballano e che appunto il ministro Pichetto Fratin aveva promesso che comunque si sarebbero trovati altri modi per finanziare, oltre a questi fondi del PNRR, vedremo se riuscirà a coprire questi 700 milioni. Ovviamente, ci dispiace molto, visto che le comunità energetiche, ne abbiamo parlato tante volte, qua al Giusto Clima, sono diciamo un modo molto bello e dal basso per promuovere la transizione energetica, di decarbonizzare il sistema energetico. E niente, vedremo, un gran pasticciaccio, come diceva il prof, e vedremo, per ora è decisamente una cattiva notizia.
E continuiamo con le cattive notizie, però per consolarci andiamo da un'altra parte che non è l'Italia. Un mese fa il quotidiano britannico Guardian ha rivelato un documento interno di Amazon che era rimasto segreto fino ad allora. Il tema è l'impatto ambientale dei data center, quindi di quei grandi impianti che custodiscono i dati, anche i nostri dati che stanno in rete, e in particolare il loro consumo idrico. Il punto di partenza, vi riassumo un po' il racconto del Guardian, è che alcuni rivali di Amazon nel settore, in particolare Google e Microsoft, pubblicano i dati relativi a quanta acqua consumano, mentre l'azienda di Jeff Bezos, Amazon, no. Cosa rivela questo memo trovato dal Guardian e da un suo media partner? Che Amazon a un certo punto ha pensato di rivelare un conteggio dell'acqua usata nei data center, che però includeva solo una parte dei veri consumi. E perché? Si legge in questo memo, proprio per evitare problemi reputazionali. È una questione importante ed è sempre più importante. Ci preoccupava un po' meno il consumo energetico e idrico di internet qualche tempo fa, poi è arrivato il boom delle intelligenze artificiali, che sta facendo sì che servano molti più data center e quindi, tra le altre cose, molta più acqua. Abbiamo raccontato qui tante volte, ci sono già dei casi, se ne parla molto negli Stati Uniti, di comunità che hanno dei data center in cui le autorità, soprattutto in momenti di scarsità, e i momenti di scarsità aumentano per il riscaldamento globale, poi tutto è collegato, devono decidere, cioè diamo l'acqua alle case o la diamo ai server. E visto che stiamo parlando di Stati Uniti e anche di situazioni un po' paradossali, c'è una notizia che diamo e che interesserà molto a chi qua segue il calcio, sto parlando soprattutto a Gianluca, voi non so se lo seguite o
no,
mi direte.
Per niente, onestamente.
Per niente, dai, manco io in realtà, ma credo che molti di quelli che ci ascoltano, sì. La FIFA, che è l'organizzazione internazionale che organizza, tra le altre cose, i mondiali, sta pensando di cambiare il calendario delle partite, non solo dei mondiali, ma insomma delle varie competizioni internazionali. La ragione, ovviamente, è che inizia a fare troppo caldo per via della crisi climatica. Qua c'è un po' un paradosso. Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA ed è quello che ha aperto a questa possibilità, non è un ecologista, anzi è un amicone, un alleato politico di Trump, però, come dire, pure gli amiconi di Trump a un certo punto devono scendere a patti con la realtà. Dicevo, continuiamo a parlare di Stati Uniti, perché riguarda gli Stati Uniti questa storia, oltre che per l'amicizia fra Infantino e Trump, perché le sedi dei prossimi mondiali, dei prossimi tre di fatto, sono già state assegnate e sono tutti in paesi come Messico, come Marocco, come Spagna, sapete che ora si fa questa cosa dei mondiali divisi fra diversi paesi, e appunto come gli Stati Uniti, che non sono proprio paesi freschi. La morale è che pure a Donald Trump, che è un negazionista, non è che farebbe piacere vedere un giocatore collassare a casa sua e di fronte alle telecamere di tutto il mondo.
Ecco, dai. Passiamo a qualche buona notizia. Che ne dici, Lorenzo?
Che mi sembra un'ottima idea e vi lascio l'onore di dare la prima.
Grazie. Allora, partiamo da questa piccola cosa che è per ora una, più che altro una curiosità. E la casa automobilistica giapponese Nissan ha annunciato che presenterà a una fiera nei prossimi mesi un prototipo della sua Sakura Kei, una macchina utilitaria elettrica con una novità che è il tetto fotovoltaico. E in pratica si tratta di un tettuccio ricoperto di pannelli che è estendibile, così da catturare più sole. L'obiettivo non è andare solo a solare ovviamente, ma avere questo aiuto per ridurre la necessità di ricarica e la necessità di batterie. Per ora è solo un prototipo, i problemi aerodinamici di efficienza sono ancora molti, ma insomma chissà che tra un po' non andremo tutti in giro con un pannello fotovoltaico sul tettuccio.
Meraviglioso, io me lo metto anche sulla bici per alimentare le luci, se si potrà fare. Resto sull'energia e do un'altra bella notizia di oggi. Secondo uno studio dell'University College di Londra, tra 2010 e 2023 l'energia elettrica ha ridotto le bollette elettriche, ovviamente inglesi, di 14,2 miliardi di sterline e ha ridotto il costo del gas naturale di 133,3 miliardi. Ora, dicono i ricercatori, giustamente dobbiamo togliere dal conto i sussidi verdi che vengono scaricati sui consumatori tramite le bollette, sono 43,2 miliardi, ma il risultato netto è comunque positivo per il consumatore, una riduzione di 104,3 miliardi delle bollette in 13 anni. Una bella notizia, smentisce un po' di pregiudizi e mi viene da dire qualcuno lo dica Pichetto Fratin.
Grazie mille, grazie Lorenzo Tecleme, ti ascoltiamo più tardi con la tua intervista. Grazie.
Grazie a voi, a dopo.
Ciao, a dopo. You're a white collar boy and you gave in to the law. Give in to the pressure, the cops gonna get you. You were a thieving dog at work until they caught your little paws. Your wage won't stretch to picking up checks. A custodial sentence you narrowly avoided. Community service, you had to go along with your bang and the rocks at the old city docks. Whoa, whoa. Kill you with a look. It's a nice way to die. She's so easy on the eye. She said, let's get away, but you played it by the book. You're a warden's pet. She's a screaming suffragette. We ain't in prison, we'll just finish up and go home, she said. Not for me, I've got plans for later on. So she fell to the sarge. She jumped on a barge and you fell. You fell, you fell, you fell. White collar got dirt in your pants. You got egg in your head. You got spit in your chin. You're a white collar scared to be born. A blue collar, she's opening doors. White collar boy on the run from the law. You can kiss me if you like. Go ahead and kiss her. You don't know what you're missing. Now baby you're special, but there's something not quite right. She's a Venus in flares and you wanna split hands. Oh, I am innocent. You were the rocket. Things were okay till you took out the cup and now leave me alone. Get used to the change. You're a pain. You're a pain. You're a pain. You're a pain. Pain. You're a pain. You're a pain. White collar got dirt in your pants. You got egg in your hair. You've got spit in your chin. You're a white collar got dirt in your pants. You got egg in your hair. You got spit in your chin. You're a white collar scared to be born. Blue collar, she's opening doors. White collar boy on the run from the law. We'll be right back. Il giusto clima, sono le 20.46 e per noi è il momento delle note del prof Gianluca Ruggeri. A te, di che cosa ci parli questa sera?
Allora, volevo parlarvi, cioè, o meglio, diciamo così, prendiamo la scusa di uno studio che è stato pubblicato dal Guardian nei giorni di COP30, di cui insomma non si è parlato tantissimo, che prova a quantificare i danni aggiuntivi provocati dal cambio di idea nelle politiche climatiche degli Stati Uniti d'America. Quindi i danni che Trump ha in qualche modo prodotto con questo cambio di strategia rispetto a quelle che erano le politiche di Biden, che sicuramente avevano dei limiti, per carità. E secondo questo studio, questo cambio di strategia andrà a generare 1.300.000 morti globalmente. E questo soltanto considerando le morti, diciamo, premature, aggiuntive, che si hanno per gli estremi di calore, e quindi le temperature estreme elevate, e tra l'altro sottraendo quelli che invece non ci sono, perché facendo più caldo ci sono meno morti di freddo, diciamo così. Però, per esempio, non vengono in questa stima valutati effetti che sappiamo essere collegati al cambiamento climatico, di cui parlava anche prima Lorenzo Tecleme, cioè la siccità, le inondazioni, il fatto che cambi l'areale di alcune malattie, per cui ci sono alcune malattie che oggi sono limitate a una certa zona del pianeta, e modificando il clima queste malattie si possono espandere perché per esempio sono portate da vettori, per esempio le zanzare di un certo tipo, che oggi occupano soltanto una zona e ne occuperanno una maggiore. Parallelamente è uscito un altro studio che va a calcolare invece gli effetti positivi dell'energia solare nei 7 anni dal 2014 al 2022, forse 8 anni, si parla di una riduzione dei costi dovuti al cambiamento climatico, in quel caso sono 28 miliardi risparmiati. E in quel caso è stata fatta una valutazione delle morti premature evitate, legate semplicemente al cambiamento di qualità dell'aria, perché con maggiore energia solare negli Stati Uniti si è ridotto il consumo di carbone, e questo ovviamente migliora la qualità dell'aria. Allora, perché partiamo da questi due studi, che ovviamente possono essere discutibili, no? Come tutte le stime scientifiche di questo tipo hanno ampi margini magari di incertezza, di correzione, ma perché quando ci viene detto che i nostri approcci, per esempio, alla questione climatica, le richieste che facciamo sono ideologiche, certo che sono ideologiche, ma l'ideologia che c'è sotto è massimizzare la qualità della vita delle persone che stanno al mondo.
Sì.
E come dire, di converso, non è che nelle politiche di Trump non ci sia un'ideologia. In quel caso l'ideologia è fondamentalmente fottersene delle persone e massimizzare il profitto economico a breve termine di alcune persone, di poche persone, di alcune persone. Quindi questa credo che sia una regola che vale sempre, cioè non c'è un approccio ideologico e un altro approccio che non è ideologico. L'approccio e le scelte che si fanno in politica e nelle politiche climatiche ed energetiche in particolare dipendono sempre dalle priorità che ci diamo. Le priorità che ci diamo o ce le diamo a caso oppure dipendono da una visione del mondo e quindi da una ideologia. È un'ideologia che provoca, secondo questa stima, 1.300.000 morti in più. Diciamo che non è un'ideologia che ci convince fino in fondo, noi preferiamo l'altra, quella che le morti prove ad evitarle.
Grazie mille Gianluca Ruggeri, ci sentiamo settimana prossima, a parte che non te ne vai però.
No, certo.
Aspettiamo un'altra settimana.
Come
per
un buffetto.
Prossime notte del prof. E questa ormai dovreste riconoscerla come la sigla di una delle nostre rubriche, si intitola appunto Una musica può fare, da cui questa sigla, che cosa può fare la musica, può cambiare qualcosa nella nostra mente per quanto riguarda insomma quello che crediamo sui temi naturalmente della nostra trasmissione. Noi in ogni puntata cerchiamo di avere i vostri contributi, che quindi ci mandate a clima@radiopopolare.it. La scelta di questa sera, cara Marianna, è di Marcello.
È di Marcello e la canzone si chiama Spotify, Where Music Goes to Die, dei Formidable Vegetable, e il suo commento è: la segnalo sia perché loro sono uno splendido gruppo di permacultori che fa canzoni sui temi della permacultura, canzoni allegre in mezzo a tante canzoni ispiranti ma un po' catastrofiche, e sia perché questa canzone è l'annuncio che lasceranno Spotify per il suo coinvolgimento con Israele, un bel esempio secondo me di posizionamento politico e di ispirazione a fare qualcosa con gli strumenti che ciascuno ha, nel loro caso la musica e la notorietà.
E allora ce l'andiamo ad ascoltare.
Spotify, where music goes to die. Funding killer drones using AI. Spotify, you want war and genocide? Well, we'd rather not be here if you don't mind. Spotify uses money made from artists' music to invest in war machines and line the pockets of billionaires whose hands are far from clean. So we is where to go to hear all our songs or support us on Patreon, 'cause profit from war is wrong. Spotify, where music goes to die. Well, this is the last you'll hear from us here, so goodbye. Spotify, what a sick, corrupted hive. Come to a show instead and see us live, or download MP3s to your hard drive. In your life with Spotify.
Bellissima, c'è entusiasmo qui in studio, una canzone che ha l'unico difetto di essere forse troppo corta, ma torniamo a noi. Allora, qualche giorno fa la Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento della strategia dell'Unione europea sulla bioeconomia e lo stesso giorno il think tank EcoClimate ha pubblicato un comunicato che commenta appunto la strategia e anche un report che si intitola Biomassa e transizione della filiera plastica. Noi questa sera ne parliamo con Chiara Di Mambro, che è direttrice strategia Italia ed Europa di Eco. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, grazie mille dell'invito.
Buonasera Chiara. Allora, in queste settimane abbiamo sentito molto parlare di biocarburanti, di cui l'Italia, poi ne parleremo dopo, è una grande fan, diciamo. I biocarburanti fanno parte di questo grande cappello chiamato bioeconomia, in cui peraltro ci sono anche le biomasse. Però partiamo un attimo dalle basi per avere un'idea. Che cos'è la bioeconomia? Che cosa comprende al suo interno?
Sì, dunque la bioeconomia essenzialmente, rifacendosi alle definizioni che oggi sono disponibili nei documenti ufficiali, è tutto il sistema economico che sfrutta di fatto risorse biologiche rinnovabili del suolo, del mare, come colture agricole, foreste, animali, anche microrganismi, per produrre cibo, materiali ed energia. E con biomassa facciamo quindi riferimento a tutta la sostanza organica che si genera da piante e animali che non ha subito processi di fossilizzazione. Quindi con bioeconomia si fa riferimento ad ampio spettro a tutte le attività che a diverso titolo comunque sfruttano la risorsa bio per il proprio per lo sfruttamento, diciamo così, economico, la produzione di materiali o energia o appunto cibo.
Direttrice, posso chiederle se sta per caso usando delle cuffie oppure il viva voce?
Sì.
Allora proviamo a togliere tutto perché...
Tolgo le cuffie.
Sì, grazie. Purtroppo con le cuffie a volte non sempre si sente molto bene. Marianna.
Veniamo alla strategia europea sulla bioeconomia che è stata appunto aggiornata il 27 novembre scorso, pochi giorni fa. Voi di Eco avete scritto che questa nuova strategia manca di strategia, nel senso che effettivamente non viene definita una gerarchia di priorità. Il problema è che la biomassa sostenibile non è infinita e quindi bisogna scegliere bene dove allocarla, giusto?
Sì, esatto. Il fatto è che diciamo, nella strategia che ha pubblicato la Commissione europea non emerge chiaramente quale vuole essere l'allocazione strategica che si vuole fare di questa risorsa. Sia per il cibo che poi a cascata per tutte le altre attività, si sa benissimo che la biomassa è comunque, a partire appunto dalle fonti agricole, un bene che viene commerciato a livello mondiale e che dipende essenzialmente dalla disponibilità di suoli. È evidente che in Europa questa risorsa è particolarmente preziosa e sarebbe quindi oggi soprattutto molto strategico iniziare a immaginare il modo più efficiente di utilizzarla. Da un chilo di biomassa deve essere possibile sfruttare ogni possibile risultato, quindi a partire innanzitutto dallo sfruttamento per la catena alimentare e poi a valle per i biomateriali e ancora a valle per i biocombustibili. Invece in questo sforzo ecumenico della Commissione di tenere insieme mille obiettivi diversi, ecco, si rischia un po' di perdere magari un'occasione in un momento in cui l'Europa comunque sia, potrebbe avere un vantaggio competitivo nel muoversi anticipatamente rispetto ad altri competitor mondiali.
Veniamo all'Italia. Voi di ECCO avete scritto che appunto entro in Italia, entro il 2030, la domanda di biomassa sostenibile potrà superare la disponibilità di 2 o 3 volte. Mi chiedevo com'è il mercato della bioeconomia in Italia e che investimenti pubblici si stanno facendo?
Ma in Italia in realtà il settore è molto vivace di per sé, sia a partire comunque da un settore tradizionale di produzione agricola che è molto radicato nel territorio e quant'altro, ma anche proprio nella produzione di biomateriali comunque c'è una certa vivacità del settore industriale e è uno dei settori che comunque è considerato strategico. Ormai da anni, dal 2017, l'Italia è dotata di una strategia per la bioeconomia, che è cosa abbastanza rara, per cui si vuole puntare molto su questo settore. Tuttavia anche a valle, diciamo così, di quello che è l'impostazione attuale appunto delle politiche europee, che comunque storicamente favorisce l'utilizzo esclusivamente energetico, l'Italia va a seguire. E infatti nei piani, innanzitutto nella strategia e nel piano di attuazione della strategia della bioeconomia, si ritrova l'industria solo ed esclusivamente nello sviluppo e nella trasformazione delle raffinerie in bioraffinerie. E così come tutti gli incentivi sono fortemente bilanciati esclusivamente verso l'uso energetico, che come la direttiva RED stessa comunque ci dice, oggi essere uno degli utilizzi e tra quelli che abbiamo a disposizione il meno efficiente, tant'è che c'è un principio che è quello dell'utilizzo a cascata già delle biomasse legnose che è stabilito, riconosciuto, su cui c'è letteratura. Essenzialmente l'uso della biomassa per l'utilizzo energetico è il più antico che ci possiamo ricordare. L'utilizzo della legna per il riscaldamento o per altri fini è quello che si fa anche e soprattutto in paesi in cui c'è povertà energetica e altro, e invece promuovere un utilizzo efficiente di questa risorsa è dove a nostro avviso si dovrebbe andare, dove la strategia avrebbe dovuto puntare un po' di più.
Ecco, infatti, appunto, nelle settimane scorse, come dicevo anche prima, abbiamo sentito parlare molto di questi biocarburanti anche proprio nel contesto della COP30 di Belém, perché l'Italia, diciamo che se c'è una cosa su cui si è fatta notare o comunque ha fatto parlare di sé, è stato l'impegno proprio su questo. Insieme al Brasile si è fatta promotrice dell'impegno a quadruplicare la produzione di carburanti sostenibili entro il 2035. E coerentemente con questa scelta c'è quella di destinare oltre 10 miliardi, questo ho letto sul vostro sito, 10 miliardi di fondi pubblici a biocarburanti e biogas. Tra l'altro una ricerca di Transport and Environment, l'ONG che si occupa appunto di trasporto sostenibile, diceva che però emettono di più delle alternative fossili in realtà. Quindi ti chiedo quali sono i rischi di questa scelta politica dell'Italia?
Ma appunto i rischi sono nel fatto che si utilizza questa risorsa che soprattutto quando si appoggia a biomassa vergine e non quindi a scarti e residui, vuol dire sottrarre suolo che altrimenti di base è un sink naturale, ovvero un serbatoio di carbonio naturale, il suolo quando incolto. Nel momento stesso in cui questo si trasforma a coltura, diventa una emissione netta. Nel momento quindi che si stabilisce di farlo diventare un'emissione netta, è evidente che più la si utilizza in maniera oculata, più il risultato è il migliore. E andare verso la decarbonizzazione dei materiali prima che dell'energia ha più senso, è più economico innanzitutto se comparato rispetto all'energia, dove oggi le alternative a minor costo comparate con i biocombustibili esistono. Produrre energia elettrica dal sole, dal vento è certamente la soluzione meno costosa, che quando la direttiva RED è stata impostata insomma non era assolutamente così, ma oggi è così, per cui quella è la soluzione più efficiente per quello che riguarda l'energia. E ci sono assolutamente dei rischi nel continuare a investire in maniera così massiccia esclusivamente verso questa soluzione in termini energetici, che ha un ruolo, intendiamoci, lo ha sicuramente nei settori hard to abate, dove è molto complesso sostituire i combustibili fossili, continua ad averlo nel caso del marittimo, del settore aereo, ma in settori dove altre tecnologie oggi sono disponibili, sono molto molto più efficienti, come appunto i veicoli su strada a trazione elettrica, a nostro avviso nel momento in cui si sviluppa una strategia per i biocombustibili, quantomeno lo si dovrebbe fare in maniera integrata, vedendo a tutti gli altri possibili utilizzi che si possono fare della biomassa, perché a tutt'oggi anche la plastica è un derivato del petrolio.
Certo.
Quindi potrebbe tranquillamente continuare ad essere una filiera di questo tipo, chiaramente però tenendo bene a mente il fatto che si tratta di una risorsa scarsa, il cui primario obiettivo è quello di produrre cibo per un pianeta.
Allora, stiamo parlando con Chiara Di Mambro, che è direttrice Strategia Italia ed Europa di Ecco Climate, il think tank. Stiamo parlando di biomassa e bioeconomia. Allora, Chiara, prima leggevo di uno studio uscito proprio oggi sulla plastica, pubblicato dall'Imperial College di Londra e da Oxford, dall'Università di Oxford. I dati, vabbè, come sempre sono molto poco rassicuranti, si parlava della produzione della plastica che aumenterà sempre di più, però una cosa che leggevo un po' più rassicurante è che entro il 2030 sarebbe possibile eliminare quasi completamente gli imballaggi grazie a programmi di riutilizzo e restituzione. Il riciclo invece, come sappiamo, non può risolvere la situazione, ci vorrebbe una chiara scelta politica per la riconversione dell'industria petrolchimica in mercati bio-based, come dite voi, di Ecco. Ecco, cosa bisognerebbe fare per stimolare la riconversione del petrolchimico?
Dunque, oggi il petrolchimico in Europa è in grandissima crisi e in Italia è allo stesso modo, ha chiuso la gran parte della capacità di steam cracking, che è appunto il collegamento che c'è tra la filiera della raffinazione e quella del petrolchimico, e questa è una tendenza che si sta vedendo sia in Italia sia in Europa. È però appunto una catena di produzione che oggi potrebbe sfruttare, diciamo così, il fatto che la petrolchimica sia sviluppata in Italia e in Europa, e comunque le competenze sono ancora in Italia e in Europa. Sicuramente parte della riconversione avrà a che vedere con il riciclo meccanico, il riciclo chimico, ma tanta parte avrà anche a che vedere con la defossilizzazione di tutta quanta la filiera. Tuttavia c'è da fare ancora ricerca, spesso le tecnologie non sono mature, occorrono investimenti, per cui dal nostro punto di vista occorrerebbe creare quelli che si chiamano i mercati guida, per avere delle percentuali minime riconosciute di contenuto bio nelle plastiche fossili, far sì che questi materiali abbiano un mercato in modo tale da stimolare anche la produzione e al contempo chiaramente dare anche investimenti per stimolare l'innovazione in questo settore qui, perché è chiaro che bisogna ripartire da zero quasi nel ricreare una filiera così rilevante. Tuttavia, appunto, proprio ricollegandomi al discorso di Belen precedente, quando abbiamo sviluppato questo studio abbiamo cercato il confronto con altre realtà altrove nel mondo e ci siamo resi conto del fatto che l'Europa in questo momento, essendo così più avanti nel processo di defossilizzazione dei processi produttivi, potrebbe veramente sfruttare a proprio vantaggio questo momento, ma non sembra volerlo davvero fare. Il problema è che tutto il mondo comunque è in una corsa di sviluppare tecnologie, soluzioni e processi che svincolino le produzioni dai combustibili fossili. Non è solo l'Europa. Il rischio quindi di trovarsi nuovamente in uno svantaggio competitivo esiste e nicchiare rispetto alle varie possibilità che oggi abbiamo non ci sembra la soluzione migliore.
Speriamo di usare bene le carte che abbiamo per una volta. Vedremo. Grazie mille a Chiara Di Mambro, direttrice Strategia Italia. Salve,
grazie,
arrivederci, ciao.
Ciao.
Torniamo a dare la parola a Lorenzo Tecleme perché lui ha intervistato Elisa Palagi, che è una ricercatrice del Sant'Anna di Pisa, anche una conoscenza del giusto clima, con lei abbiamo parlato anche altre volte, e con lei Lorenzo Tecleme ha parlato in particolare di tasse, per la precisione di quelle agli ultra ricchi, proprio per finanziare la transizione.
Allora, la notizia di partenza viene dalla Svizzera. L'altro giorno un referendum che proponeva di istituire una sorta di tassa patrimoniale, era in realtà una tassa di successione rivolta agli ultraricchi, i cui proventi sarebbero dovuti andare a finanziare misure climatiche, è stata bocciata dagli elettori. Ecco, che cos'è una patrimoniale climatica e perché fa così paura?
Sì, allora, diciamo che la proposta svizzera si concentrava sulle tasse di successione e che tipicamente vengono viste con un po' più di sospetto, non è ben chiaro come mai. In realtà quando si parla di patrimoniali ci sono vari sondaggi, vari studi che mostrano che in realtà se si comunica in modo efficace chi verrà colpito da una patrimoniale, in quale misura, e che quindi magari è una patrimoniale che si concentra solo sul top della distribuzione della ricchezza, e se si sottolinea bene come verranno spesi questi soldi, cosa andranno a finanziare, in realtà c'è un alto appoggio per questo tipo di politiche, soprattutto se si sottolinea bene che andranno a colpire solo il top della distribuzione della ricchezza.
Tra le motivazioni di chi ha promosso il no in Svizzera, che poi è l'opzione che ha vinto, c'è la seguente. Si diceva, guardate, sarebbe bello, ma se noi tassassimo gli ultraricchi, quelli poi spostano la residenza e alla fine non prendiamo nemmeno un euro in tasse. Tra l'altro non è un'argomentazione nuova nella campagna elettorale di New York, vinta invece qua da un candidato favorevole alle tasse sugli ultraricchi, Zoran Mamdani, si è detta la stessa cosa in Francia con una recente proposta di riforma fiscale, la cosiddetta legge Zucman, che è stata bocciata al Parlamento, le argomentazioni erano le stesse. Ecco, è così, non possiamo tassare gli ultraricchi né per la transizione né per altri motivi, perché sennò quelli prendono i piedi e se ne vanno?
Ma in realtà dipende un po' dal contesto, cioè nel contesto svizzero ci sono studi che mostrano che effettivamente c'è mobilità, ma tra i cantoni, cioè quindi se si aumentano le tasse sul patrimonio alcuni di questi ricchi scappano, ma semplicemente si trasferiscono in un altro cantone. Nel caso di uno Stato come l'Italia non ci sono studi, perché ovviamente non c'è una patrimoniale onnicomprensiva, ma ci sono studi in altri paesi come Norvegia, Spagna, e quello che emerge è sostanzialmente che la mobilità c'è, ma principalmente direi all'interno del paese, quindi diciamo prima di spostare la residenza proprio all'estero, ecco, non è una scelta che si fa così su due piedi molto facilmente anche nel caso dei ricchi. Quindi ti direi in generale la mobilità è una questione da affrontare, da studiare seriamente quando uno fa un design di una patrimoniale, però appunto più che altro si tratta di mobilità interna al paese. Diciamo gli studi non danno evidenza di questa grande fuga di capitali all'estero, direi.
Facciamo un passo indietro. Noi stiamo parlando di patrimoniale climatica, ma quando si uniscono i temi clima e fisco, il primo pensiero va a un'altra cosa, che è la carbon tax. Ecco, che cos'è e ci piace, non ci piace, ci piace a volte?
Allora, l'idea della carbon tax è fondamentalmente tassare maggiormente attività che emettono di più. Quindi è un po' un modo per appunto far pagare il costo, in economia si dice anche esternalità, di queste emissioni che aumentano la temperatura media globale, che a sua volta aumenta la probabilità degli eventi estremi, che tipicamente impattano maggiormente i paesi più poveri e i più poveri all'interno dei singoli paesi, qualcosa che abbiamo visto anche nei nostri studi. Quindi un po' si cerca di aggiustare, di far pagare in maniera direi marginale questo tipo di costi con una carbon tax. E quello di cui si discute ultimamente è una sorta di patrimoniale verde. Quindi noi in un nostro studio siamo andati un po' ad analizzare le conseguenze di una patrimoniale verde, cioè l'idea è: far pagare diciamo maggiormente le imposte a chi investe in attività ad alte emissioni. Quindi andando ad analizzare il portafoglio di investimenti, nel nostro caso dei più ricchi, si può far pagare aliquote maggiori a chi investe in attività ad alto contenuto di emissioni. Quello che abbiamo visto studiando i 500 miliardari più ricchi al mondo in questo contesto è che effettivamente prima di tutto ci sono enormi disparità di emissioni, cioè si pensi che alcuni dei miliardari nei nostri dati emettono anche fino a 646 mila volte in più rispetto a un cittadino medio nel mondo, e poi che una tassa del genere che vada a colpire gli investimenti più sporchi di pochi miliardari potrebbe comunque raccogliere una grande quantità di risorse poi da spendere in politiche di adattamento, mitigazione o schemi di compensazione verso i paesi a basso reddito, come si sta parlando insomma nelle ultime COP.
È interessante che stai parlando di tasse su questo pezzo più ricco della popolazione, perché di solito la paura è un'altra, no? Cioè quella di dire: ma come, io magari fatico già ad arrivare alla fine del mese, già non navigo nell'oro, e ora per finanziare la transizione ecologica verranno a tassarmi di più, a togliermi soldi di tasca. Non stiamo parlando di questa cosa qua, giusto?
Esattamente, non è lo scenario. Appunto, la patrimoniale spaventa molto, soprattutto in Italia, perché si pensa un po' che si vada nelle tasche dei cittadini e delle cittadine, no? a togliere i soldi. In realtà le proposte che si stanno discutendo un po' a livello internazionale riguardano almeno i 100 milionari, cioè coloro che hanno almeno 100 milioni di ricchezza.
Ecco, voglio tornare a una cosa che dicevi. Alle ultime COP si è parlato di misure fiscali, di tasse, anche per aiutare la transizione, mitigazione e adattamento nel cosiddetto sud globale, quindi in Africa, quindi in America Latina, in pezzi di Asia, in paesi che non se la possono finanziare da sola la transizione. Ci spieghi un po', ci fai degli esempi?
Sì, allora, alla COP di Baku dell'anno scorso diciamo che i paesi si sono impegnati a trasferire 300 miliardi all'anno ai paesi a basso reddito. Diciamo che con la nostra simulazione di questa tassa, di questa patrimoniale verde su 500 miliardari, con aliquote abbastanza basse, appunto concentrate sui patrimoni che emettono di più, questo tipo di tassa riuscirebbe a raccogliere intorno ai 150 miliardi secondo le nostre simulazioni. Ovviamente è un lavoro che stiamo ancora portando avanti, quindi i numeri sono da prendere con le pinze, però appunto questi 150 miliardi sarebbero la metà di quello che i paesi hanno promesso, no? Come meccanismo un po' di compensazione o per aiutare appunto spese in adattamento e mitigazione nei paesi a basso reddito. Praticamente adattamento perché in parte si è visto negli studi climatici e soprattutto gli studi che vanno ad analizzare gli impatti del cambiamento climatico sulle nostre economie, abbiamo visto che anche se siamo molto bravi a tagliare le emissioni, ormai un po' di danni da cambiamento climatico dovremo affrontarli, e quindi politiche di adattamento vanno un po' a ridurre gli impatti del cambiamento climatico. Si pensi all'installazione di sistemi di condizionamento negli edifici, ad esempio, un esempio banale. In più politiche di mitigazione, perché ovviamente dobbiamo tagliare le emissioni, riconvertire i processi produttivi in modo che siano meno impattanti sull'ambiente e in termini di emissioni. E quindi questi sono un po' i due pilastri su cui si fondano le politiche climatiche oggi.
Chiudiamo parlando d'Italia. Come dovrebbe cambiare il nostro sistema fiscale? A cosa assomiglia un sistema fiscale a servizio della transizione e della transizione giusta?
Allora, in Italia quello che emerge un po' dagli studi che stiamo portando avanti noi altri è che il sistema fiscale è poco progressivo, cioè se si vanno ad unire tutte le tipologie di tasse ed imposte, si vede che appunto il sistema fiscale è solo blandamente progressivo, e poi per il top della distribuzione del reddito, quindi per i più ricchi, diventa regressivo, con il risultato che i più ricchi in Italia pagano in media aliquote inferiori, quindi in percentuale, una percentuale del proprio reddito inferiore rispetto al resto della popolazione. Quindi ovviamente, se vogliamo pensare di raccogliere fondi aggiuntivi per le politiche climatiche in Italia, diciamo il primo candidato che viene in mente è questa fetta della popolazione più ricca che paga meno rispetto al resto della popolazione, ovviamente in percentuale rispetto al proprio reddito e ai propri mezzi. Quindi ecco, magari è lì che si può agire per tassare maggiormente magari i grandi patrimoni o i redditi più alti, e tassare maggiormente le attività ad emissioni più elevate.
Trois fois canon 4-4, fais-moi de la place. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes. Au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous? Non, mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air, avec toi je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non, y'a pas de remède. Chérie, coucou, fais-moi Je veux le bifton, pas de beau. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia T'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouc est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. Tout bille est code code, de quoi t'es capable, yeah. J'vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, j'veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau mère? J'aimerais toucher le ciel. J'suis yombe, 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 chérie, tu sais. Chérie Coco, fais-moi J'veux le bifton, pas de bobo. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia T'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Donc c'est mort, je m'en vais. Pas de retour, je m'en vais. Non mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air, avec toi je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non y'a pas de problème. Chérie Coco, fais-moi Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia T'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.
Aya Nakamura a chiudere le canzoni per questa puntata del Giusto Clima, però ci dobbiamo ancora andare ad ascoltare il contributo che ci ha mandato Simona, una nostra ascoltatrice, per raccontarci qual è stato quell'incontro, incontro al cambiamento, l'abbiamo chiamata questa rubrica, quell'incontro che le ha fatto abbracciare la vita in un modo diverso, possiamo dire così, modificare il suo modo di guardare l'ambiente, il clima, le risorse. Allora, vediamo il suo contributo e intanto vi ricordo anche di mandarci i vostri a clima@radiopopolare.it. La parola a Simona.
Ciao, sono Simona. Pensando a quale potesse essere stato l'incontro che un po' per primo mi ha influenzato in maniera positiva sulle questioni ecologiche, i ricordi sono andati alle elementari e mi è venuta in mente la Lega Ambiente, che è venuta nella nostra classe delle elementari e ci ha portato in un supermercato per poter osservare, a fare dei giochi. Potevamo osservare le confezioni dei prodotti, vedere come fossero sempre più grandi rispetto al prodotto che contenessero, e ci hanno insegnato a leggere le etichette e ci hanno quindi sensibilizzato sull'acquisto dei prodotti e i materiali utilizzati da questi prodotti. Quindi sicuramente è super importante già da piccolini poter avere questa consapevolezza, e mi ha aiutato in quanto adulta a essere più sensibile a certe tematiche ambientali, alla decrescita, alla permacultura e tutto il resto. Secondo me un po' può essere anche partito da lì. Grazie per la trasmissione, è bellissima.
Grazie, grazie a te, grazie a Simona, appunto vi ricordo ancora di partecipare alle nostre rubriche. E allora, cara Marianna, prima dei nostri eventi...
Dobbiamo fare una cosa, cioè fare tanti auguri alla nostra Sara Capuzzi.
Tanti auguri, Sara.
Auguri, Sara.
Tanti auguri, a parte... di tutti noi. Gli eventi invece, Marianna, cominci
tu. Allora, mercoledì prossimo è un grandissimo giorno, non perché c'è il giusto clima, ma perché verranno scelti i vincitori del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi, e Gianluca Ruggeri con il libro Le Energie del Mondo, edito dalla Terza, è tra i finalisti nell'area Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura.
È bravo, è promettente.
Ma sai che si può votare anche da casa?
Eh sì, veramente?
Sì, sì.
E ora ce lo
esatto.
Dici.
No, stavo per dire. Cioè, ovviamente si aprirà il televoto e quindi grandissima giornata di... sarà bellissimo. Potete seguire la diretta della premiazione, vero prof?
Si
può seguire anche quella
sul sito del premio.
Okay.
C'è la diretta e poi si aprono le votazioni per le 5 sezioni dei finalisti e poi per il premio finale.
Votate!
Ne riparleremo. Invece io vi segnalo che giovedì 4 dicembre, cioè domani, dalle 15 alle 17, nell'aula magna del Campus Leonardo del Politecnico di Milano, ci saranno diversi professori che parleranno proprio di nuovo della COP, con questa giornata che si chiama Post-COP Talks. Trovate tutte le informazioni su www.polimi.it. Abbiamo forse ancora 2 secondi per l'ultimo, Mari.
Ah ok, allora vabbè, dico solo che in questi giorni, dal 2 al 5 dicembre fino a venerdì, c'è il Convegno Nazionale di Comunicazione Scientifica a Trieste, molto interessante perché c'è anche la prof Naomi Oreskes, storica, coautrice del famoso libro I Mercanti del Dubbio.
La linea va
conosceranno.
A Marco Schiaffino con Doppio Clic. Un saluto da Elena Mordiglia,
da Marianna Osuelli
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao,
ciao a tutte e tutti.